Siamo collegati e lo ringrazio anzitempo con Mario Vigna, avvocato di diritto sportivo internazionale e tra l'altro arbitro del TAS di Losanna. Buonasera avvocato.
Buonasera a voi. Buonasera.
Allora, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. L'ho contattata, insomma gliel'ho accennato oggi, per la questione legata al pronunciamento dell'avvocato della Corte europea sul ricorso di Andrea Agnelli. Ora ci stiamo chiedendo, e quindi le chiedo, quali scenari potrebbero prefigurarsi nel caso in cui poi la Corte stessa, fra 3-6 mesi, seguisse, come avviene nell'80% dei casi, il pronunciamento dello stesso avvocato.
Sicuramente si avrebbe una rivoluzione abbastanza copernicana dell'attuale sistema di giustizia sportiva italiano, in quanto ad oggi la giustizia sportiva, sulla base di un principio di autonomia che è sancito sin dal 2003, quando con una legge lo Stato ha separato, diciamo, gli ordinamenti sportivo e statale, ha fatto sì che le sanzioni sportive diventassero per alcuni aspetti intangibili dal giudice statale, dal giudice ordinario. Questo è stato più volte in questi anni, nel 2011, nel 2019, ribadito anche dalla Corte Costituzionale con diverse sentenze con le quali ha detto che il giudice amministrativo, al quale si arriva peraltro tramite l'ultimo grado in giustizia sportiva, che è il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, che è un ente pubblico e quindi si va al TAR del Lazio, non poteva e non può tutt'oggi annullare una sanzione sportiva laddove la ritenga in via incidentale non corretta, può semplicemente dare quella che viene definita tutela risarcitoria, quindi non può annullare la sanzione ma può dare un risarcimento. E questo è stato il principio, ad esempio, che è stato sancito in uno dei casi che ha riguardato un ex dirigente della Juventus, Antonio Giraudo, per esempio, in questi anni. Quindi non è un tema del tutto nuovo questo che viene portato da Andrea Agnelli presso, e non solo da lui, contro la FIGC e contro il CONI dinanzi alla Corte europea. Devo dire che questo principio secondo il quale le corti sportive emettano decisioni a livello sportivo intangibili poi dalla giustizia ordinaria, ma soltanto risarcibili da un punto di vista del quantum sanzionatorio, è un tema dibattuto da tantissimi anni. Sì. Da tantissimi anni. E se posso, credo che forse l'elemento di novità di questa opinione dell'avvocato generale risiede nel fatto che c'è anche una critica al sistema di giustizia italiano.
Esatto.
Perché si muove, senza andare nel tecnicismo, gli articoli che l'avvocato generale menziona sono essenzialmente
il 6, no?
Sono sì, quello è sulla della CEDU, sulla sui diritti fondamentali, però in realtà sono due articoli, sono il 19 che è sul trattato dell'Unione Europea e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ma su questi due articoli sostanzialmente va a dire una cosa che poi è un po' la stessa cosa che ha portato, se ci pensate, alla costituzione di questa commissione per la riforma della giustizia sportiva. Viene criticato la capacità di essere un soggetto giurisdizionale del tutto autonomo, del tutto indipendente, l'organo di giustizia sportiva tradizionalmente conosciuto. Cioè sostanzialmente si dice il sistema italiano, posto che i giudici sportivi spesso sono nominati dagli stessi organi esecutivi delle federazioni, non sono forse così tanto terzi da poter garantire questa tutela giurisdizionale effettiva che questo articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali mira a tutelare. Quindi se ci pensiamo, non è detto che con una riforma effettiva della giustizia sportiva, cioè una commissione al lavoro, non sappiamo ancora quali saranno i risultati, si potrebbe arrivare a una giustizia sportiva veramente indipendente, veramente terza, veramente capace di dare quella tutela ai diritti riconosciuti diciamo, quella tutela riconosciuta dei diritti dell'Unione Europea. Ecco, questo è un po' il tema caldo che viene sollevato dall'avvocato generale, che peraltro si inserisce in alcune critiche che erano state un po' mosse non tanto alla giustizia sportiva italiana, ma in generale alla giustizia sportiva a livello mondiale, anche delle organizzazioni del calcio internazionali come FIFA, già nei casi che c'erano stati, nei casi Serengo, nei casi Superlega o nei casi addirittura dell'ISU, che era la Federazione Internazionale Skating. Quindi è chiaro che i due mondi, giustizia sportiva e giustizia ordinaria, con questa decisione cominceranno a essere più vasi comunicanti, ecco, rispetto a prima, proprio perché il giudice statale potrà incidere presumibilmente, sempre che la Corte
Lei
segua
cosa
queste
prevede
determinazioni.
lei? Che segua il parere dell'avvocato, poi la corte?
Mi aspetto che, siccome di fronte alla Corte europea poi sono i paesi che si difendono, mi aspetto che venga portata dall'Italia una sorta di difesa legata al sistema italiano, così come è stato difeso dalla Corte Costituzionale fino ad oggi, sulla base del principio d'autonomia. Ma d'altra parte devo dire che lo stesso sistema italiano si è reso conto che c'è un problema di effettiva terzietà dei giudici, ed è per questo che c'è questa commissione, perché ci siamo chiesti, insomma, tutti gli addetti ai lavori, se questo sistema secondo il quale quantomeno i giudici federali, quindi primo e secondo grado, siano nominati dall'organo esecutivo, possa essere un sistema effettivamente garantista e dia una tutela giurisdizionale effettiva.
Sì, non c'è dubbio su questo. Sostanzialmente, vediamo se abbiamo capito. È come se, rispetto alla parte iniziale del suo discorso, il diritto europeo, diciamo, il diritto italiano, diciamo, la giustizia sportiva italiana non quasi cozzasse, no? Con il diritto europeo, sotto quegli aspetti lì.
Sì, sostanzialmente il giudice, diciamo, l'avvocato generale enfatizza un aspetto della giustizia sportiva italiana e dice: la giustizia sportiva italiana, quantomeno per i primi due gradi, che sono quelli federali, no? Tribunale federale e Corte federale d'appello, non è del tutto indipendente e terza da una delle parti che potrebbero essere coinvolte, che sono appunto le federazioni, perché i giudici sono nominati dagli organi esecutivi, quindi dal Consiglio federale. È vero che
Esatto.
l'idoneità a fare il giudice nello sport, le federazioni la devolvono a una commissione di garanzia. Basti pensare che nella FIGC stessa il presidente della commissione di garanzia è l'attuale presidente del Consiglio di Stato, è stato nominato qualche mese fa, quindi c'è una commissione che decide chi sono i giudici idonei o meno, e questa commissione è effettivamente apparentemente terza, ma poi la nomina vera e propria la fanno gli organi esecutivi con dei provvedimenti di nomina, e addirittura alcune federazioni non fanno nemmeno dei bandi, quindi ci sono delle federazioni che scelgono i giudici soltanto sulla base di proprie scelte discrezionali, senza nemmeno un bando dove uno possa mandare una manifestazione di interesse. Questo credo sia stato il tema della commissione di riforma, uno dei temi della commissione di riforma voluta dall'attuale ministro dello sport. Cioè, ci sono degli esperti che stanno lavorando, vedremo cosa uscirà. Si diceva che, insomma, che sia a breve i primi risultati di questi studi che stanno facendo per riformare l'architrave della giustizia sportiva italiana. Se posso, c'è
Sì, prego.
un'altra cosa che mi sembra interessante abbia detto l'avvocato generale, o meglio che non abbia detto, e ci tenevo a sottolinearlo, spesso e volentieri, e questo ha riguardato anche i dirigenti della Juventus nel caso plusvalenze nel secondo giudizio, quello dopo quando fu riaperta praticamente il filone, spesso alcuni illeciti vengono puniti sulla base della violazione di un principio generale, che è quello di lealtà, probità,
Sì,
correttezza,
articolo
e, de
4, giusto, del
e,
codice di
de e de
giustizia sportiva.
dentro queste, diciamo, questa categoria, lealtà, correttezza, spesso ci vengono inserite tante violazioni, tante categorie di violazioni. Su questo la Corte di Giustizia ha chiesto all'Avvocato Generale di non pronunciarsi, perché era uno dei motivi di ricorso presentato dagli ex dirigenti della Juventus, dicendo, perché loro dicono e dicevano, è troppo vago dire che io sono stato sleale e scorretto, ci vuole una precisa identificazione di quello che io avrei violato. Non mi si può dire se è stato soltanto scorretto, mi devi proprio dire cosa ho violato. Su questa vaghezza, diciamo, addotta dagli ex dirigenti della Juventus, la Corte ha chiesto all'Avvocato Generale di non pronunciarsi. Quindi non abbiamo un'opinione dell'Avvocato Generale su questo, perché la Corte evidentemente si è voluta riservare su questo proprio un potere di dire la sua in via del tutto autonoma, senza nemmeno un intervento dell'Avvocato Generale. E questo potrebbe essere veramente anche un elemento di curiosità ulteriore rispetto a quello che la Corte dirà, perché voi dovete pensare che nella giustizia sportiva italiana, non solo nel calcio, tantissime violazioni vengono ricondotte in questa violazione degli obblighi generali di lealtà e correttezza, proprio perché non è che c'è un principio di tassatività come nel diritto penale. Insomma, quindi spesso molte cose vengono ricondotte all'essere stati scorretti e quindi si crea una giurisprudenza su che cosa vuol dire essere sleali e scorretti, che
Per
non è
quanto
sempre.
certo, no, per quanto riguarda, ecco, un suo parere proprio sul discorso plusvalenze rispetto alla condanna della Juventus, ma secondo lei è stata giusta o meno per come è stata applicata, considerando che le plusvalenze almeno allora non erano punibili? Giusto?
Allora, mi sta chiedendo un parere su un qualcosa che peraltro credo che in sede penale alla fine sia stato oggetto di patteggiamento, se non
Sì,
sbaglio
sì, sì.
addirittura. Io credo che molti non si è afferrato bene un elemento di particolare distinzione tra la situazione della Juventus e di altre società coinvolte,
Tipo
magari, e tipo il fatto di essere quotati in borsa. Cioè, l'essere quotati in borsa e aver magari dato delle informazioni sul bilancio non proprio accurate ha sicuramente attirato, nel caso della Juventus, le doverose attenzioni dell'ente di vigilanza che è la
Consob.
Consob, la quale ha dovuto fare dei rilievi perché la Juventus è quotata in borsa. Altre società, non essendo quotate, non hanno que avuto questi controlli. Sappiamo, ci sono altre inchieste pendenti.
Quella del
Chiaramente
Napoli,
nel
per
caso
esempio, Osimhen, no? È stato rinviato a
quella,
giudizio.
esatto, non è che il falso in bilancio è un reato che prescinde dall'essere quotato in borsa o meno.
Certo.
Però, per esempio, se tu fai un bilancio non accurato, stai dando delle errate informazioni
Formazione.
agli investitori, agli
Sì,
azionisti,
sì,
e
sì.
questa è una cosa che fanno le società quotate, per dire. Quindi io credo che sicuramente quelle decisioni sportive hanno probabilmente, anche perché c'era del materiale istruttorio abbastanza evidente che i valori a bilancio non fossero proprio del tutto accurati e rispondenti al vero. Poi, sul fatto che il valore di un calciatore possa essere soggetto a molteplici valutazioni, perché dipende dall'età, dipende dal prospetto,
Certo.
dipende, non, senza fare nomi, basti pensare a alcuni calciatori che magari un anno fa giravano offerte milionarie per trasferimenti, oggi magari a seguito di un rendimento non proprio eccelso, le
Crolla
offerte comunque
crolla il, diciamo, la
crolla la valutazione.
valutazione.
Basta infortunarsi e qualcosa, la cosa cade, la valutazione. Quindi è sicuramente un asset, come si dice in gergo, variabile in termini di valutazione, un contratto di un calciatore. E quindi è chiaro che le valutazioni, tant'è vero che poi quando ci sono i fallimenti, io mi ricordo il caso Parma, i curatori fallimentari hanno pure difficoltà a volte a fare proprio delle stime di quanto vale, ecco, avere un contratto di un calciatore. Sono valutazioni molto complesse e spesso è difficile trovare un'oggettività, no? Come si fa a dire oggi questo calciatore vale? C'è la legge della domanda e
Sì,
dell'offerta, poi.
certo. L'ultimissima, perché già mi sta dedicando più tempo, però è interessante quello che dice. I nostri radioascoltatori ovviamente aspettavano il suo intervento. L'ultima. Secondo lei come andrà a finire invece il ricorso di Giraudo?
Beh, guardi, la tematica è tutta lì, nel senso che la questione era tutta legata anche lì al fatto che era stata riconosciuta una tutela risarcitoria e basta, non anche una tutela demolitoria. Adesso, se la Corte seguirà l'impostazione dell'Avvocato Generale, si riaprirà un po', si aprirà un vaso di Pandora e si dovrà vedere cosa faranno i giudici nazionali, i quali potrebbero. Nel momento in cui ritengano, per esempio il TAR del Lazio, ritengano che effettivamente la sanzione fosse stata illegittima, quindi che nel caso radiazioni a vita o squalifiche anche di lunghissima durata siano illegittime, potrebbero decidere di sospenderle o di annullarle. Quindi cosa che non potevano fare, potevano soltanto condannare al risarcimento. Questo devo dire che secondo me ha una rilevanza in te perché. Se io non ti permetto di lavorare, perché se tu lavori nel mondo dello sport e quello è il tuo lavoro, e io ti do una squalifica di lunghissima durata, è evidente che c'è anche una tematica di libera circolazione dei lavoratori, perché poi le sanzioni sportive vengono riconosciute spesso, non è automatico, ma spesso a livello internazionale. Pensate alla squalifica che ha preso l'ex DS della Juventus Paratici, che poi dovette dimettere anche
Dal Tottenham.
dal Tottenham, no? Perché
Sì,
non
sì, sì.
poté, perché la federazione inglese riconobbe perché la FIFA in realtà estese a livello internazionale la squalifica data dagli organi di giustizia FIGC.
Esattamente. Avvocato, grazie mille. Quindi sostanzialmente, riepilogando rispetto a Giraudo, se la Corte poi darà seguito al pronunciamento dell'avvocato generale rispetto a Casagnelli, sarebbe una sorta di apripista anche per la questione Giraudo? Possiamo dire.
Dipende, bisognerebbe conoscere nel dettaglio a che punto è la sua vicenda processuale, dettagli che non abbiamo. Sicuramente nel momento in cui, perché potrebbe essere ormai un qualcosa di intangibile,
Lui
però
ha
è
fatto
chiaro
ricorso alla Corte, lo sa, no? Alla Corte
esatto,
Europea dei diritti dell'uomo, Giraudo.
potrebbe avere un impatto sicuramente sul fatto nel momento in cui una giustizia ordinaria dovesse riconoscere che il suo provvedimento era illegittimo, quindi era non giusto dare una sanzione come quella che lui ha ricevuto. Ecco. Quindi sicuramente potrebbe avere un impatto e magari. Ma io credo che a quel punto non escluderei delle soluzioni un po' più di, tra virgolette, compromesso tra gli organi sportivi.
E
Non è
quelli.
il primo. Ci sono stati casi dove atleti, anche mi ricordo per esempio il caso di Giuseppe Signori, che a un certo punto era stato condannato in via definitiva dalla giustizia sportiva, la giustizia penale l'aveva poi scagionato da ogni addebito e ha ricevuto la grazia, no? Dalla presidente federale. Quindi poi alla fine magari una soluzione si trova, ecco, questo però non possiamo prevedere il futuro, quindi mi
Vabbè,
astengo
certo.
da ulteriori commenti su cose che poi bisogna conoscere le carte processuali.
Grazie mille, avvocato. Tantissimi auguri. Mi ha fatto piacere averla. Insomma, grazie ci ha spiegato benissimo quello che potrebbe accadere.
Grazie
Grazie
a
mille.
lei.
E auguri soprattutto
A
di buon Natale, buon anno, eccetera, eccetera.
lei. Auguri a voi, grazie dell'invito e a tutti gli ascoltatori. Grazie, di
Grazie,
nuovo.
grazie, grazie.
Arrivederci.